Il radiogiornale.
In disaccordo con Trump, ma continueremo a parlare, lo dicono i capi delle diplomazie di Danimarca e Groenlandia ricevuti a Washington dopo che la Casa Bianca ha ribadito la volontà di acquisire l'isola artica appartenente alla corona danese. Proteste antiregime in Iran, resta alta la tensione tra Washington e Teheran, con gli Stati Uniti che spostano parte del personale dalla loro base militare in Qatar e le guardie della rivoluzione che si dicono pronte a rispondere a un attacco militare. Crans Montana, il Vallese, sblocca gli aiuti alle vittime dell'incendio di Capodanno, 10.000 franchi a ogni ferito e alle famiglie di chi ha perso la vita. Capitale culturale svizzera 2034, le città in lizza per la prestigiosa nomina, due quelle ticinesi. Sport, è tornato al successo il Lugano dell'hockey, battuto anche lo Zugo. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Nessuna fumata bianca dal vertice di Washington tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, nel quale si è discusso del futuro dell'isola, finita da tempo nel mirino di Donald Trump. Le posizioni rimangono molto lontane, ma le due parti continueranno a lavorare alla ricerca di una soluzione. Il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Sono appena scoccate le due di pomeriggio a Washington quando il ministro degli esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, si presenta ai microfoni all'esterno dell'ambasciata di Danimarca.
The president has made his view clear and we have a different position.
La visione del presidente degli Stati Uniti è chiara, noi però abbiamo una posizione diversa. Lars Løkke Rasmussen va dunque dritto al sodo. L'incontro con il segretario di Stato Marco Rubio e con il vicepresidente J.D. Vance, durato appena 50 minuti, non è servito a fare cambiare idea alla Casa Bianca. Trump vuole il pieno controllo dell'isola e non si accontenta di un aumento della presenza militare statunitense. La Danimarca considera invece come totalmente inaccettabile il mancato rispetto dell'integrità territoriale della Groenlandia.
Ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark are of course totally unacceptable.
Sollecitato dai giornalisti nello studio Vare, Donald Trump ha provato a smussare un po' i toni, dopo aver addirittura evocato appena qualche giorno fa la possibilità di un intervento militare.
I have a very good relationship with Denmark and we'll see how it all works out. I think something will work out.
Ho grande rispetto per la Danimarca, ha detto Trump. Penso che troveremo una soluzione. Il ministro degli esteri danese ha annunciato che le due parti formeranno un gruppo di lavoro per cercare di risolvere il contenzioso. Ma intanto la Danimarca ha già annunciato un aumento della sua presenza militare sull'isola, mentre Francia e Germania si sono dette pronti a inviare propri soldati per contribuire alla sicurezza nell'Artico.
In Iran le proteste iniziate dal bazar della capitale Teheran proseguono da più di due settimane. Decine di migliaia di persone hanno manifestato in quasi 200 città del paese. Le autorità stanno opponendo una durissima repressione. I morti sono migliaia, secondo alcune ONG che difendono i diritti umani, addirittura più di 12.000. Ci dice di più Matteo Burkhardt.
Nei pochi video verificati si vedono centinaia di persone, molte incappucciate, che occupano strade e piazze. Si vedono anche veicoli e strade in fiamme in diversi quartieri della capitale Teheran. Le informazioni però trapelano con il contagocce, perché le autorità hanno bloccato completamente la connessione a internet da quasi una settimana. Le forze dell'ordine pattugliano gli ospedali e raccolgono nomi e documenti dei feriti, con lo scopo di scoraggiare i manifestanti dal richiedere cure salvavita. Lo ha dichiarato un medico che pochi giorni fa ha lasciato il paese in un'intervista all'ONG Centro per i diritti umani in Iran. Per le strade i militari colpivano chiunque vedessero con mitragliatrici montate su pick-up, aggiunge il medico, anche passanti e bambini. Secondo il canale Iran International, gestito da dissidenti iraniani a Londra, le forze dell'ordine hanno fatto incursioni intimidatorie contro i familiari di manifestanti uccisi, saccheggiando le loro case a Teheran. Alle famiglie è stato anche ordinato di seppellire i corpi in modo rapido. Ieri intanto gli Stati Uniti sono tornati a minacciare un'azione militare contro l'Iran, se non si fermerà la repressione contro i manifestanti. La Repubblica Islamica ha prontamente risposto, dichiarando di avere i mezzi per attaccare la base militare statunitense di Al Udeid in Qatar, la più grande della regione. L'Iran aveva già annunciato che avrebbe considerato legittimo un attacco alle basi statunitensi nella regione se gli americani fossero intervenuti militarmente. La tensione resta alta con il Qatar che ieri sera ha annunciato una parziale evacuazione della base.
E nel frattempo il presidente statunitense Trump ha gettato acqua sul fuoco, dichiarando di essere stato informato che le uccisioni in Iran stanno cessando e che non sono previste esecuzioni. Nelle ore precedenti, funzionari europei e israeliani sentiti dall'agenzia di stampa Reuters avevano dato per imminente un attacco militare americano alla Repubblica Islamica. Il Consiglio di Stato Vallesano ha preso una serie di decisioni su tutte lo stanziamento di 10.000 franchi per ogni vittima ospedalizzata o deceduta messi a disposizione per necessità urgenti. Il Consiglio federale, dal canto suo, ha comunicato di essere pronto a chiedere i necessari fondi al Parlamento qualora i meccanismi d'aiuto alle vittime dell'incendio di Crans Montana non dovessero bastare. Il servizio è del nostro corrispondente a Berna, Gianpaolo Driussi.
Nessuna vittima, nessun familiare deve sfuggire alla rete d'aiuto. Così Ingrid Rieser, Comunicazione Ufficio Federale di Giustizia, organo preposto al coordinamento dei consultori cantonali che si occupano del sostegno ai familiari di chi è rimasto coinvolto nel rogo di Capodanno. Ci si muove nell'ambito della legge federale sull'aiuto alle vittime, il cui impianto potrebbe tuttavia non essere sufficiente di fronte alla portata di questo evento. Il Consiglio federale, nel ribadire oggi il suo sostegno, ha comunicato che entro fine febbraio si valuterà se e dove intervenire, se del caso anche chiedendo fondi al Parlamento. Prima però bisogna individuare eventuali lacune e le possibilità per rimediarvi. Le prestazioni della Confederazione, in ogni caso sussidiarie, dipenderanno anche da quel che faranno le assicurazioni e il Canton Vallese. E proprio oggi il Consiglio di Stato Vallesano ha annunciato lo stanziamento di 10.000 franchi per ogni vittima, deceduta o ospedalizzata, a disposizione dei familiari per le necessità immediate. I potenziali beneficiari verranno contattati direttamente dalle autorità. Il cantone, sollecitato da più parti per creare un fondo di solidarietà, ha inoltre deciso di aprire un apposito conto bancario che verrà gestito da una fondazione. Quanto raccolto, precisa l'esecutivo, non coprirà le spese conseguenti all'incendio. Il governo cantonale ha anche preso altre decisioni di carattere preventivo. L'uso di oggetti pirotecnici viene vietato negli esercizi pubblici. La formazione dei responsabili della sicurezza comunali verrà rafforzata. Verrà inoltre sviluppata una piattaforma informatica destinata a facilitare il monitoraggio dei controlli che devono essere effettuati dai comuni.
In Ticino si preannuncia un derby sulla cultura. Bellinzona e Lugano, Lugano con Locarno e Mendrisio, sono infatti in lizza separatamente per diventare nel 2030 la seconda capitale svizzera della cultura dopo la Chaux-de-Fonds, che farà da apripista nel 2027. I due dossier sono stati inoltrati entro il termine di fine anno e dovranno vedersela con quelli di Arau e Thun. La decisione finale della giuria di esperti indipendenti è prevista a inizio giugno. Nel frattempo le due ticinesi giocheranno le loro carte. Luca Berti.
Siamo in quattro candidature, fra cui due del Ticino. Beh, credo che il Ticino se la può giocare al 50%, e questo lo trovo una ottima notizia.
Che vinca Lugano o che vinca Bellinzona è comunque, secondo noi, una vittoria per il cantone Ticino.
Erano Roberto Badaracco, capo di Castero Cultura, Sport ed Eventi a Lugano, e Renato Bison, capo di Castero Educazione, Cultura, Giovani e Società a Bellinzona. Non si poteva però evitare il derby e presentarsi assieme.
In una fase iniziale noi eravamo in contatto anche con Bellinzona non si è riusciti a concretizzare, è un po' peccato, tutti assieme forse avremmo veramente avuto una forza maggiore, anche un valore aggiunto molto superiore.
Ma io penso che alla base di tutto sta comunque il territorio, noi abbiamo un nostro territorio, sono peculiarità differenti e secondo noi non andavano messe tutte in un'unica candidatura.
Lugano con Locarno e Mendrisio propongono dei contenuti che ruotano attorno al concetto di Svizzera vista da sud, Bellinzona punterà sulla ricchezza del territorio.
Siamo alla cronaca sportiva con Lorenzo Boscolo.
È tornato al successo il Lugano dell'Hockey 3-2 a Zugo. Zugo che dal canto suo ha incassato la sesta sconfitta di fila di Fazzini, Sanford e Canonica alle reti bianconere. In crisi anche il Losanna, battuto per la quinta volta di seguito, questa volta in casa dalla Servette. Ginevra che ha infilato così il suo settimo successo consecutivo ed infine ai rigori a Porrontruy, vittoria per la Joie sulla Gnau per 2-1. In classifica Davos 84 punti, Friburgo 74, Servette 73. Il Lugano è quarto con 69 e ha scavalcato di un punticino il Losanna. Una sola partita questo giovedì alle 19:45, ma delicata per un Ambri Piotta alla caccia del quarto successo consecutivo a Bien, che in classifica lo precede di 4 punti. È ripartita la Super League di calcio con due recuperi giocati ieri a Ginevra, vittoria sul Servette del Losanna 1-0, alla Tourbillon vittoria del Sion 2-0 ai danni del Winterthur. Con 40 punti comanda sempre la Thun, il Lugano è terzo con 33, il Sion quinto con 30 e Losanna settimo con 24 punti. Lo ricordo, i bianconeri giocheranno sabato contro il Lucerna. Serie A, tra Napoli e Parma è finita 0-0, mentre in serata l'Inter si è laureato campione d'inverno battendo 1-0 il Lecce. Inter che viaggia più 6 da Napoli e Milan, che però ha giocato una partita in meno. Ed infine Senegal contro Marocco, è questa la finale della Coppa d'Africa in programma domenica a Rabat. Il Senegal, grazie alla rete di Amané, ha battuto 1-0 l'Egitto, mentre in tarda serata ai rigori i marocchini hanno eliminato in semifinale la Nigeria.
Prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo giovedì 15 gennaio. Al sud sarà nuvoloso con deboli piogge e con temperature comprese tra 3 e 7 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con minime di 2 gradi sotto zero e massime di 12 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Mattia Pianezzi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.